Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Buona giornata cari amici radioascoltatori della Radio Kolbe, è Claudio che vi parla per le scintille di luce. Spero che queste scintille servano ad accendere qualche fuoco d'amore in chi ascolta, ecco, naturalmente con l'ausilio vero, di San Pio da Pietrelcina, che veramente era un infiammato d'amore. Ecco, allora noi proseguiamo, scusate perché mi sono preso anche un po' di qualcosa che mi fa tossire ogni tanto. E eravamo arrivati l'altra volta, parlavamo di Giuda il traditore, mentre adesso siamo alle grazie celesti. Padre, dubito che il Signore non mi faccia la grazia di assistere al vostro martirio perché non sono generosa con lui. E Padre Pio risponde: grazia vuol dire gratis. Le grazie che fa ai santi non gliele fa per loro generosità, ma per sua bontà. Ecco, per cui, diciamo, certe cose le potremo anche meritare, ma, diciamo, non sempre. Ecco, il Signore è perché è buono che viene in nostro soccorso, va in cerca della pecorella smarrita, non perché la pecorella smarrita abbia il merito di essere smarrita, ma diciamo che proprio per la bontà del Signore va in cerca, ecco, di chi aiutare. Naturalmente che si faccia anche aiutare, se la pecorella smarrita, quando il Signore la vuol togliere dalle spine, gli mordesse le mani, forse direbbe: ma tu non vuoi essere salvata, per cui devi restare tra le spine. Deve mostrare almeno, ecco, la gratitudine, visto che gratuitamente si riceve, almeno che abbiamo la buona educazione di ringraziare, dire: Signore, ti ringrazio perché senza alcun mio merito tu mi hai concesso questa grazia. Ecco, perché sarebbe grave invece pensare: ah, io le grazie le ricevo perché le merito. No, da quel momento non ne riceveresti più. Per cui è importante sempre stare nell'umiltà. Ecco, quando a Padre Pio gli chiesero: Padre, ma anche a lei le spine hanno trafitto il capo fino al cervello? Dice: sì, anche a me, indegnamente anche a me. Per cui non ha detto per grazia, ha detto indegnamente, è capitato anche a me, ho avuto questa grazia di patire, ecco, questa sofferenza, ma non perché l'ho meritata, indegnamente. Sempre bisogna umiliarsi. Se c'è un modo per perdere, ecco, le grazie che il Signore ci vuol fare, è quello di essere presuntuosi o addirittura di compiacersi, ecco, della propria vita, per dire: sai, io non sono come gli altri, fare come il fariseo in pratica, che io non sono come gli altri, però il Signore ha premiato, ecco, ha giustificato il pubblicano che si batteva al petto e piangeva, ecco, si pentiva dei suoi peccati. Ecco, chi si vanta delle grazie che ha ricevuto certamente non ne riceverà più. Ecco, per cui anche questa è una lezione molto importante che serve, ecco, anche nel nostro modo di pregare per ottenere le grazie, dire: Signore, io ho l'ardire di chiederti questa grazia, so che non dovrei neanche chiedertela perché non merito neanche di essere ascoltato, però confido nella tua bontà. Ecco, allora pregando così è più facile ottenere. Pensate che io adesso vi sto facendo questa meditazione, però ho anche una grazia di, diciamo, indegno, vero, che domani io sarò da Padre Pio, cioè a San Giovanni Rotondo, ecco, per cui pregherò per tutti voi. Ecco, poi, ecco, la prossima, ecco, dopo le grazie celesti c'è l'io, il nostro maledetto io. Padre, ditemi chi è che mi tiene avvinta la terra e non mi fa volare a Gesù. È il maledetto io, risponde Padre Pio. Vedete, Dio è Dio, il nostro io, vero? Spesso vuole essere più grande di Dio, naturalmente è un'illusione, come Lucifero che pensava di essere come Dio ed è diventato un demonio, no? Allora, il nostro io è veramente maledetto, anzi stramaledetto. Se voi fate caso, se avete la grazia di incontrare qualche santo, ecco, non dirà mai io ho fatto, io faccio. Eviterà sempre di usare questo termine, non dirà mai, dirà o va al plurale, abbiamo fatto, siamo andati, ma non dirà mai io faccio, io dico, io penso. L'io non lo vuol proprio mettere perché lo considera veramente velenoso, ecco, stiamo attenti, io qua, io là, io, tu così, ma io non avrei mai fatto quello che hai fatto tu, io. Allora, Padre, assorbitemi nel vostro spirito. Pensate che bella domanda, che bello. Allora, Padre, assorbitemi nel vostro spirito. E Padre Pio risponde, è necessario perché ti posso assorbire che tu esca presto da te stessa, perché io posso assorbire, per così dire, se prendiamo una volta quando si scriveva con l'inchiostro, vero? Bisognava, con la carta assorbente, si assorbiva l'inchiostro, ma doveva essere uscito dalla penna, perché se stava dentro non potevi assorbire nulla, per cui deve uscire il nostro io, perché possa assorbire noi, capite? Quindi deve uscire questo veleno. Padre, questo brutto io si fa sentire sempre in tutto. Beh, intanto la grazia che questa creatura qui, che probabilmente è Cleonice, vero? Intanto ho capito una cosa importante, si è accorta che questo brutto io si fa sentire sempre in tutto. Noi magari non ce ne accorgiamo proprio. Allora Padre Pio risponde, sentite un po', non bisogna essere delicati con il nostro io, eh? Lui dice, bisogna sempre pugnalarlo, pugnalarlo, non accarezzarlo, dice, ma poverino il mio io, ce l'ho anch'io, il mio io, per cui anche lui ha diritto di vivere, no, Padre Pio dice che bisogna pugnalarlo. Padre, l'amor proprio muore quando non acconsentiamo a quel che vuole. L'io è sempre con noi fino alla morte. Noi però, se stiamo sempre con l'arma in mano per trafiggerlo, gli diamo una morte continua. Cioè, lui vuol vivere e noi vogliamo farlo morire. Per cui... Voi ricordate quella frase di San Bruno, o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Pertanto, se tu non smetti di pugnalarlo, lui, diciamo, cresce e poi più cresce più si fa fatica ad abbatterlo, perché abbattere, diciamo, un alberello magari si riesce pure, ma un sequoia, una quercia, hai voglia tu quando l'hai fatta crescere per bene, come si fa? È più forte di me, si dice, vero? Per forza, l'hai innaffiato, concimato tutta la vita, vero? Adesso che è diventato un tronco possente, dice, è più forte di me, per forza, perché dovevi combatterlo anche prima, Allora, per cui questo io è sempre con noi fino alla morte. Noi però, se stiamo sempre con l'arma in mano per trafiggerlo, gli diamo una morte continua. Già, vede, Padre Pio definisce il Santo Rosario l'arma. Per cui questa arma, noi ogni volta che diciamo un'Ave Maria, diciamo Santa Maria, Madre di Dio, prega tu per noi peccatori. Pertanto diciamo che lei pregando per noi peccatori anche agisce su di noi e ci fa vedere, ci illumina, ci fa capire quel che siamo. Qui ci aiuta a trafiggere il nostro maledetto io. Ecco, gli diamo una morte continua. Se tu continui a pregare e dice prega per noi peccatori, tu praticamente continui a condannare a morte il tuo io, perché chiede alla madre, alla Madonna, che preghi lei per noi, che da soli non ce la facciamo, no? Padre, alle volte, per invogliare la sorella a fare lo stesso, racconto qualche vittoria riportata sul rispetto umano o sull'amor proprio, e mamma mi rimprovera dicendomi che non si parla delle proprie virtù perché si perde il merito. È vero? È vero, dice Padre Pio, se si fa per mettersi in mostra o per vana ostentazione. Ecco, sempre questo è il problema. Ecco, se non fosse questo il fine, per esempio, se fosse per edificare l'altro, ma dire guarda, ci faccio tanta fatica, una volta per grazia di Dio sono riuscito, diciamo, a calpestare il mio io, ma prega per me perché riesca anche in futuro, per esempio, è già un modo diverso di presentare un successo casuale, magari, no? Ecco. Ma se noi diciamo, ah, io faccio qua, io faccio là, tu hai già, questo è ostentazione. Pensate quanta materia di confessione vengono fuori da queste meditazioni. Ecco, non diciamo, padre, sono una presuntuosa, sono una compiacente, manco di umiltà, il mio io lo tratto meglio di Dio. Sai che bello per il confessore, se un bravo confessore, sentire un'anima che si confessa così, dice ecco, questa è un'anima veramente che è delicata, un'anima attenta, un'anima che vede e riconosce le proprie colpe, mentre padre io sono venuto perché mio marito, mio figlio, mio non lo so, qualcuno insomma, mi hanno detto di venire a confessarvi, ma io sa non ho niente da dire perché non ho fatto niente di male. Pensate un po'. Ora, dice padre, bisogna disfarsi del proprio io, voi mi avete detto altre volte. Io te ne do il modo, ma devi con le tue stesse mani crocefiggerti. Ah, che bello. Ma allora qui dobbiamo soffermarci forse un pochino, perché ci sono delle occasioni o delle provocazioni che dovrebbero aiutarci, ecco, a compiere questo atto di crocifissione del nostro io. Allora, ci sono delle situazioni, ad esempio, dove c'è qualcuno vicino a te che viene trattato con maggiore attenzione che verso di te, per cui dice che magari ti scoppia un po' di gelosia, dice ma perché? Quello lì continua a parlare con questa amica mia e a me non mi guarda neanche, no? Allora tu naturalmente, forse proprio perché c'è l'io che scalpita, invece dovresti dire ma è perché io non merito che mi dia attenzione perché sono troppo orgogliosa, per cui il Signore mi mostra che parla con questa persona vicino a me perché è meno orgogliosa di me e allora questo mi serva, ecco, ad essere, a umiliarmi davanti a Dio e dire: è giusto che costui parli con l'amica mia e non con me, perché io sono troppo presuntuosa, per esempio. Eccolo, tu crocifiggi il tuo io. Se invece ti irrigidisci, ti immusonisci, perché dice: beh, l'ho invitato io quello lì e invece di parlare con me parla con l'amica mia, che dovrebbe parlare con me, che l'ho invitato io, no? Invece, capite quante volte ci sono queste occasioni, per cui devi crocifiggerti. Io ti do l'occasione, no? Ecco, pensate che bello, Padre Pio. Ecco, adesso parliamo delle indulgenze. Ogni tanto devo fare un ruggito, ma allora, Padre, ma se il Signore mi ha perdonato nelle confessioni, a che serve il giubileo? Che devo allora dire a Gesù? Devi dirgli che ci usi misericordia anche in questo, nel condonarci la pena. Ecco perché quando uno si confessa è perdonato, però rimane la pena, cioè tu il male l'hai fatto, no? Per cui se ti ferma il poliziotto, è vero, e ti dà la multa, diciamo che se tu paghi la multa, dici: io ho, è la pena, è quella di aver pagato la multa, però finché non l'hai pagata, questa pena rimane da pagare. Ecco, poi ti tolgono anche i punti alla patente, e allora per ottenere di nuovo i punti alla patente devi comportarti così bene per 5 anni, perché dopo te li ritornano questi punti. Diversamente è tutto, ecco, sei stato fermato, sei stato perdonato, ma devi pagare però il prezzo del tuo peccato. Per cui questo qui, ecco, le indulgenze servono per condonare la pena. Ma per condonare la pena, visto che ci siamo, bisogna avere il distacco dal peccato, anche quello veniale, altrimenti non funziona questa indulgenza. Pensate un po', vi racconto, ecco, tanto perché noi facciamo presto, dice un Pater Ave Gloria, la indulgenza plenaria, sì, hai voglia, l'indulgenza plenaria ce l'hai se tu sei veramente distaccato da tutti i peccati, anche quelli veniali, perché se sei attaccato ai tuoi peccati, questa indulgenza non ti sarà concessa. E difatti San Filippo Neri diceva che durante un giubileo, ecco, un anno santo, in piazza San Pietro c'era la folla, ecco, di tutta quella gente che chiedeva, ecco, l'indulgenza plenaria, perché era andata a San Pietro, e dice che il Signore gli ha rivelato che in tutta quella gente l'unico che aveva avuto l'indulgenza plenaria era stato San Filippo e una vecchietta, c'erano migliaia di persone, gli altri credevano, speravano, ma capite? Cioè, noi ci pare, dice, se moriamo andiamo dritti in paradiso, ma questo è un sogno però, questo è un sogno, perché per andare dritti in paradiso bisogna essere perfetti, bisogna essere puri, bisogna essere santi, ecco, diversamente bisogna pagare tutti i debiti che abbiamo contratto sulla terra, anche se siamo stati perdonati, ma non condonati, solo perdonati, ti perdono, però poi devi fare penitenza, ecco, per mostrare, ecco, che il tuo dolore è grande per il male che hai fatto. E questo è il punto, cioè tu vai in confessionale, no? Magari oggi ti dicono buongiorno, ma neanche sia lodato Gesù Cristo, no? Buongiorno, gli dica: sì, vada in pace, il Signore l'ha perdonata, vada in pace, ecco, le do la soluzione. Ma di che cosa? Soluzione di quali peccati? Non ne ho confessato neanche uno, sono venuto a parlare, ho detto i peccati di mia figlia, di mio marito, di quella che abita sotto di me e del mio vicino che mi ruba la frutta che c'è sul confine. Allora, praticamente, che specie di assoluzione vuoi avere tu che non hai confessato nessun peccato dei tuoi, hai confessato quelli degli altri? E allora devi, allora dice, però ho peccato, devi dire i tuoi peccati. Addirittura Padre Pio ti domandava anche il numero, giustamente, perché dice: padre, ho rubato una mela. Beh, insomma, rubare una mela, c'è un furto, ma diciamo è una mela. Ma dice: ho rubato 2 autotreni di mele. È diverso, qui bisogna sapere anche quanto hai rubato, no? Ecco, e vuoi sapere quante volte e quanto, ecco, quanto hai mancato. Pertanto le confessioni oggi come sono fatte, altro che indulgenze. Per essere valida la confessione, per chi non lo sapesse, bisogna che ci sia il dolore dei peccati commessi e il proposito di non commetterli più per l'avvenire. Ecco, pertanto mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Ecco, e prometto di fuggire le occasioni prossime del peccato. Allora, dice, tu hai mostrato dolore per il male che hai fatto, mi hai dimostrato che per non cadere ancora in quel peccato sei fuggito. Adesso vedo che fai penitenza perché il tuo dolore per il peccato che hai commesso è vero, è un dolore diciamo che ti fa star male, per cui fai penitenza. Pertanto chi fa penitenza mostra, ecco, di avere avuto il dolore del peccato che ha fatto, ma uno che continua a fare le stesse cose e va dal sacerdote a farsi dire buongiorno, le do la soluzione, quello non si rende conto che non è neanche valida quella confessione, perché non mancano le qualità per essere tale. Poi tu vai a fare la comunione, no? Per cui fai un altro sacrilegio, per cui non è valida né la confessione e neanche la comunione. Qui le cose vanno fatte bene. E Padre Pio, quando ci si andava a confessare, se non tiravi fuori i peccati perché non ti eri preparato, ti mandava via. Vai e torna quando sarai preparato, perché se vieni qua e non consideri il sacramento, tu vieni alla presenza di Dio, e vieni a parlare, cioè vieni per dire io sono venuto a confessarmi ma non so neanche che cosa dirti, guarda, è meglio che te ne vai e pensa, ecco, a quello che hai fatto. Poi dopo, se vedeva invece Padre Pio che tu veramente un peccato te lo eri dimenticato, allora ti diceva: senti, quel peccato là l'ho fatto io o l'hai fatto tu? No padre, l'ho fatto io, perché non me lo vuoi dire? Padre, non lo sono dimenticato. Ti aiutava. Però se vedeva che eri impreparato o che pure nascondevi, ti cacciava via per farti capire che la confessione è un sacramento. Ecco, non è una chiacchierata come avviene oggi nei confessionali. Per carità, stiamo attenti. Allora, così riguardo alle indulgenze, riguardo all'inferno, c'è stato uno che gli dice: padre, io all'inferno non ci credo. E Padre Pio, sapete cosa gli ha risposto? Ci crederai quando ci andrai. Ecco, non è stato tenero. Gli ha detto praticamente, è perché questo non credere alla rivelazione vuol dire, diciamo, non credere a Dio in pratica, no? Tu fai di Gesù Cristo che parla di queste cose, vero? Dove pianto e stridor di denti, dove di là non uscirai, ecco, tra noi e voi non c'è una barriera, cioè non c'è possibilità, ecco, il ricco è pulone, vi ricordate? Ecco, per cui l'inferno c'è, il demonio c'è, perché sta all'inferno, tu non credi a queste cose, ecco, in particolare anche a Santa Faustina è stato rivelato che la maggior parte di quelli che stanno all'inferno sono quelli che non credono all'inferno. e non credevano neanche di finirci dentro, per cui proprio allegramente continuavano, dicevano: ma che storia, l'inferno l'hanno inventata i preti per spaventare la gente, no, non esiste, no? E io invece che ho sentito anche l'esorcismo, no? Per cui quando il sacerdote gli ha detto: tornate da dove siete venuti, dice: prete, tu non sai quello che dici, se tu ci mandi da dove veniamo, il capo ci farà delle cose che mente umana non può immaginare, capite? Per cui altro che storie. Ecco, l'inferno. La Madonna gliel'ha fatto vedere a tre pastorelli, magari glielo faceva vedere a tre professori, dicendo: ma forse è stata un'illusione ottica. Ma i pastorelli hanno visto l'inferno e da quel momento hanno pregato tanto e fatto tanti sacrifici, perché vedevano quante anime ci finivano dentro. Ecco, come dicevano, come faville di un grande incendio. Voi immaginate un grande incendio, contate le faville, chi le può contare? Ecco, Santa Teresa d'Avila dice che all'inferno ci vanno tante anime come i fiocchi di una fitta nevicata d'inverno, capito? I santi, no? E gli stolti invece non ci credono. Ecco, dopo aver parlato dell'inferno, altre domande, questa volta sono rivolte alla Madonna. Ecco, Maria: padre, ditemi una parola, perché è la solennità dell'Immacolata. Padre Pio risponde: abbandonati nelle braccia della Mamma Celeste, lei penserà a custodire l'anima tua. Ecco, diciamo che abbandonarsi nelle braccia della Mamma Celeste corrisponde alla consacrazione, cioè dire: io mi do totalmente a te. Per cui se mi do totalmente a te vuol dire che mi abbandono nelle tue braccia e lei penserà all'anima tua, perché se io non sono più mio e sono tuo, tu devi provvedere delle cose tue. Ecco, per cui il Signore ha voluto questo per venire in nostro soccorso. Padre, una domanda: padre, la Madonna faceva la Santa Comunione? Sì che la faceva, perché era San Giovanni che celebrava e la Madonna che faceva la Comunione. Pensate che esperienza, ecco, la Madonna che ha avuto nel suo grembo, che ha allattato Gesù Cristo, poi praticamente solo lei ha avuto questa opportunità, vero? Questa grazia. Poi dopo lei, quando faceva la comunione, riceveva il corpo e il sangue di Gesù Cristo, che era impastato del sangue di Maria, perché Gesù il sangue l'ha preso dalla Madonna. Per cui pensate un po': il sangue di Cristo era il sangue di Maria, quasi che Gesù Cristo, ecco, non dico che glielo restituisce, ma certamente un'esperienza unica che solo lei ha potuto avere. Padre, la Vergine nella vita pubblica di Gesù, con chi stava? Andava con lui, ecco, nella vita pubblica, lo seguiva. Ecco, perché se a Giovanni gli ha detto: prendi, questo è tuo figlio, ecco, e lei andò a vivere praticamente nella sua casa, nella casa di Giovanni, ecco, e voleva, dopo che Gesù praticamente ha lasciato questo mondo, ecco, ha affidato la Madonna a San Giovanni, ma prima, ecco, era Gesù, perché San Giuseppe era morto nel frattempo, allora era Gesù che la teneva con sé, andava con lui. Padre, oggi è l'addolorata, ditemi una parola. E questa figlia spirituale, avete sentito come incalza, però fa domande intelligenti, cioè ha tanta confidenza, vuol crescere, non è solo curiosa, vuol farsi santa, per cui chiede dal suo padre spirituale tutto quello che può servire, ecco, per la propria santificazione. Allora, ditemi una parola, Dice: la Vergine addolorata ci vuol bene, ci ha partorito nel dolore e nell'amore. Difatti c'è un particolare, vedete, l'importanza di meditare, solo che bisognerebbe stare poi in silenzio, ecco, non farsi travolgere da telefonate, da programmi televisivi, da chiacchiere inutili, perché sennò perdiamo tutto per strada, abbiamo un sacco pieno di buchi, mettiamo dentro e perdiamo tutto per strada. Allora sentite un po', dunque, quando l'angelo apparve a Maria, gli chiese di diventare madre di Gesù. Lei dice: com'è possibile questo? Io non conosco uomo, ho fatto il voto di verginità. Lui risponde: tu avrai, saranno rispettati i tuoi desideri, però nulla è impossibile a Dio, per cui tu puoi restare vergine e diventare madre. Immaginarsi se il Signore non può fare queste cose, no? E lì, diciamo, lei diventò madre di Gesù Cristo, si incarnò nel suo grembo, si incarnò Gesù Cristo. Beh, però, insomma, per una donna, è vero, sapere di avere nel grembo Dio, credo che sia anche una grande gioia, no? Se anche, è una grande gioia anche se è un bambino normale, ma dico, sapere che questo è il figlio di Dio, immaginate la gioia di questa gravidanza. Ma l'eroicità di Maria, beh, la fede di Maria è stata nel credere che poteva diventare madre anche senza il concorso di un uomo, ma diciamo, adesso vediamo, ai piedi della croce è accaduto qualcosa di veramente, noi la Madonna dobbiamo amarla veramente con tutte le forze, perché Gesù, questa volta diremmo in un certo senso, gli ha chiesto di accogliere una gravidanza dolorosissima, diventare madre di tutti gli uomini che hanno condannato a morte il suo figlio Gesù. Lì diciamo che è stato il massimo della fede e della carità l'aver detto di sì ai piedi della croce. Noi non ci pensiamo, siamo troppo superficiali, per cui quando guardiamo la Madonna dovremmo metterci a piangere non solo di gioia, ma anche di gratitudine, dire: io sono uno scellerato, o madre mia Maria, perché nella mia vita ho gridato anch'io a morte Gesù Cristo e libero Barabba, e tu non mi hai detto vattene scellerato, mi hai detto: figlio mio, ma che cosa hai fatto, ma che cosa hai detto, vieni qui, chiediamo il dono del pentimento, ecco, perché tu abbia a piangere i tuoi peccati. Io, come addolorata, ho pianto i vostri peccati, non i miei, ho pianto i vostri peccati. E questo corrisponde alla beatitudine, vero? Beati quelli che piangono, che cosa vuol dire? Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, per cui la Madonna non ha pianto i suoi peccati, ma ha pianto quella dei suoi figli. Capite che bello, per cui ti vuol bene, ci ha partorito nel dolore e nell'amore, sì, sofferenza, ma però se non ci fosse stato l'amore non avrebbe accolto questa gravidanza terribile che l'ha fatta patire, la farà patire fino alla fine del mondo. Pensate che i bambini di Fatima hanno detto: non abbiamo mai visto sorridere la Madonna. Falla sorridere tu se sei capace. Eppure erano tre bambini buoni, tre bambini santi, non gli ha fatto un sorriso, era triste che vedeva tanti fratelli che andavano perduti senza che alcuno si curasse di loro. Padre, io credo che la Vergine abbia sofferto anche nel corpo la passione del figlio. Sì, pure io dico di sì. Ecco, qui Padre Pio conferma che anche la Madonna ha sofferto anche nel corpo la passione del figlio. Ma lo dice di sì, ma è logico che è sì. Perché Vedete, se Padre Pio, che è figlio di Maria, ha patito anche nel corpo tutte queste sofferenze della passione di Cristo, la Madonna, che è la regina dei martiri ed è la più santa di tutti i santi messi insieme, è impossibile che un santo abbia avuto più doni di Maria, per cui si può pensare che se Padre Pio era stigmatizzato, misticamente stigmatizzata anche la Madonna. Se, diciamo, Padre Pio ha avuto le spine nella testa e sul capo, misticamente le ha avute anche la Madonna. Per cui una spada ti trafiggerà l'anima, vedete, questo gli era stato predetto dal vecchio Simeone, ma in realtà noi queste spade continuiamo a conficcarle nel cuore della Madonna. L'ultima frase che vi leggo quest'oggi è questa: Padre, la presenza di una persona amata ci è di sollievo. E Padre Pio risponde: l'addolorata dovette solo contemplare il suo figlio morente senza potergli apprestare un minimo sollievo, però era più confortante una madre che l'amava e lo compativa anziché una persona che lo guardasse con indifferenza, quasi gli dicesse ben ti sta. Ecco, allora, la Madonna era impietrita dal dolore, stava ai piedi della croce, e dico essere impietiti dal dolore vuol dire che non hai neanche la possibilità, sei paralizzato, diventi come una statua. Ecco, il dolore ti paralizza, pensate un po' che cosa abbiamo procurato con i nostri peccati alla Madonna, alla Madre nostra amorosissima, che tanto ci ama, tanto ha patito, tanto ha offerto per la salvezza nostra. Ora, amare la Madonna non è un optional, è un atto dovuto, perché lei ci ha amato per primi, e diciamo questo atto dovuto corrisponde anche all'educazione, vero? Cioè, lei ti ha amato per prima, lei ha offerto se stessa per te e tu gli passi davanti e manco la guardi, non la preghi, non la ringrazi, sei un ingrato. Ecco, vedete, Don Dolindo diceva: l'uomo educato è già mezzo santo, perché l'uomo educato riconosce tutte le cose, vero? Sia il bene sia il male, chiede, parla, si comporta educatamente. Bene, cari amici, siamo giunti ormai al termine anche di questa puntata. Ecco, ci sentiremo, Dio piacendo, il mese prossimo. Santa giornata a tutti, Claudio vi saluta, ecco, e vi porta nel cuore a San Giovanni Rotondo.
Avete ascoltato Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. Grazie per il vostro gentile ascolto.